Apriamo questa mattina le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 14. Vogliamo leggere dal versetto 1 in Luca 14. Ora avviene che, come egli entrò in casa di uno dei capi dei farisei in giorno di sabato per mangiare, essi lo osservavano. Ed ecco davanti a lui c'era un uomo idropico. E Gesù, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, disse: è lecito guarire in giorno di sabato? Ma essi tacquero. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo concedò. Poi, rispondendo loro, disse: chi di voi, se il suo asino o bue cade in un pozzo, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose ai invitati questa parabola, dicendo: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te. E chi ha invitato te, e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi, e allora tu, pieno di vergogna, non vada a occupare l'ultimo posto. Ma quando sei invitato, vai a metterti all'ultimo posto, affinché, vedendo chi ti ha invitato, ti dica: amico, sale più su. Allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Poi disse a colui che lo avevano invitato: quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, affinché essi non invitino a loro volta te e ti sia reso il controcambio. Ma quando fai un banchetto, chiami i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di controcambiarti. Nel controcambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Ora uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una grande cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dirgli ai invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò, riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto va per le piazze e le strade della città. Conduci qua i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi. Poi il servo gli disse: il signore, è stato fatto come è comandato, ma c'è ancora posto. Allora il signore disse al suo servo: va fuori per le vie lunghe le siepe, costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quei uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Qui in capitolo 14 vediamo di nuovo quasi una ripetizione di quello che abbiamo visto pochi capitoli precedenti, no? Pochi capitoli precedenti, pochi giorni precedenti a questa cena, Gesù, in giorno di sabato, era nella sinagoga e i farisei, i dottori della legge, osservavano Gesù di vedere cosa facevo. E di nuovo in capitolo 14, quasi qui c'è una cena, il primo era in una sinagoga, ma quasi uguale questa cosa. E quando leggevo questo, studiavo, ho detto: ma perché lo Spirito Santo ha messo una storia quasi uguale a quello che abbiamo appena studiato? Il Signore mi disse: perché come i farisei ci sono tanti, e questa è una cosa che è una tendenza che si ripete anche nelle chiese dei nostri giorni, no? È una tendenza che può sorgere nel nostro cuore in qualsiasi momento. E perciò devo ripeterlo, perché abbiamo tutti la tendenza di diventare farisei, di trascorrere anche il nostro tempo prezioso guardando gli altri. E qui vediamo che Gesù è invitato a questa cena. Dice in versetto 1, erano a casa di uno dei capi dei farisei, giorno di sabato, e essi lo osservavano. Noi scopriamo in questa storia che in Gesù, anche se lo guardavano bene, non hanno trovato nessuno di ridire su di lui, perché Gesù era perfetto. Non potevano dire, ha sbagliato, questo non andava nella sua vita, perché lui era perfetto, ogni cosa che ha fatto era perfetto. Ma cari fratelli, se voi venite a casa mia, no? E mi osservate, e non ci vorrà tanto tempo di osservare la mia vita. Sono sicuro al 100% che voi troverete qualcosa da dire sulla mia vita. Amen. Silvana non c'è qui per dire un forte amen. Ma io penso che ciascuno di voi, se io vengo a casa tua, no? Sì, ci troviamo qui domenica, pace, fratello, gloria al Signore, alleluia, no? No. Ma sono convinto, se vengo a casa tua, magari non solo per mangiare pranzo una domenica, ma se vengo a vivere con te per qualche giorno, no? Perché sai, per qualche ora, no? Ah, fratello, benvenuto in casa nostra, preghiamo. Ah, figliolo, piccolo, no? Ci comportiamo bene, no? C'è il pastore in casa. Ma se vengo a vivere qualche giorno a casa tua, no? Magari dopo un po' scivolerai un po', farai vedere. Magari litigherai un po' con la moglie, magari sgriderai i figli in modo che non dovresti. Magari guarderai qualcosa nella televisione che non dovresti guardare. E oh, guarda quello che ha fatto. No? E come questi farisei, se noi viviamo il cristianesimo così, saremo molto scontenti. Non avremo gioia e pace. Perché come credente siamo chiamati di osservare solo una persona. Voi sapete chi è questa persona, no? Chi è? Gesù. Guardando l'autore e compitore della vostra fede. Solo in questo modo possiamo camminare in avanti. Se guardiamo indietro, se guardiamo gli altri, inciamperemo. Perché tutti abbiamo difetti. Amen. Se voi venite a casa mia, scoprirete tutti i miei difetti. Magari qualche fratello dice, ah, il pastore, no? E il pastore ha i suoi difetti come tutti gli altri. E a volte sbagliamo di fare un idolo di un uomo, no? Poi quando quella persona viene meno, no? Dalle, come dite voi, dalle stelle alle stalle, no? Perché noi abbiamo fatto un idolo di un uomo che Dio non vuole questo mai. Sì, ci sono fratelli più maturi, fratelli meno immaturi. Ma noi siamo chiamati a guardare Gesù non come loro lo guardavano, per accusarlo, ma guardarlo come il nostro esempio perfetto. Perché io non so come per voi, ma credo che è uguale per me, no? Come Isaia in capitolo 6, quando Isaia entrò nella presenza di Dio, quando lui ebbe questa visione dell'Eterno sul suo trono, cosa ha detto? Cosa ha detto? Guai a me! Perché sono un uomo di labbra impure e dimoro fra un popolo di labbra impure. Quando lui ha visto il Signore, lui non stava guardando gli altri. Lui dice, guarda come sono sporco. Guarda quante mancanze ho. Ma i farisei non erano così. La loro religione consisteva nel guardare gli altri, trovare difetti negli altri, e così questo li faceva sentire bene. No? Perché se posso trovare difetti in voi, allora mi sento a posto nella mia religione. Ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è guardare Gesù e vedere la sua perfezione. E crescere e permettere allo Spirito Santo, per la grazia di Dio, di conformarci nell'immagine di suo Figlio. Questo è l'obiettivo per ognuno di voi, ognuno di noi, che siamo conformati all'immagine di Cristo. E magari pensiamo è una cosa troppo alto, ma questo è l'obiettivo che Dio ha per la tua vita. E quindi questi farisei lo guardavano, volevano vedere Gesù sapendo i loro cuori. Fa questa domanda in versetto 3, è lecito guarire in giorno di sabato? Loro non potevano dire niente, quindi lui ha guarito questo uomo. E poi rispondendo in versetto 5, disse, chi di voi se il suo asino e bue cade in un pozzo, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Quindi Gesù subito doveva esporre la loro ipocrisia. E secondo me questo è il peccato che Dio odia più di ogni altro peccato, no? Magari noi pensiamo, qual è il peccato peggiore nel mondo, no? L'omosessualità, pedofilia, adulterio, stregoneria. Oh, questi sono terribili, no? Ma secondo me, secondo io penso la parola di Dio, il peccato più grave per Dio è l'ipocrisia. Di pretendere di essere qualcosa che non sei. Questo è il peccato più schifoso, più terribile per Dio. Il peccato dell'ipocrisia. E Gesù voleva tirar fuori. Voi farisei credete di essere giusti, voi credete di essere qualcosa, ma adesso vi dimostrerò cosa siete veramente. Voi giudicate me, voi giudicate i miei discepoli perché non lavano le mani. Ma voi, Gesù disse, in poche parole, voi stimate più la vita di un asino che l'anima di un uomo. Gesù diceva a queste persone questo. Voi stimate la vita di una bestia più della vita di un altro essere umano. E come credente noi dobbiamo trattare bene gli animali, ma anche nel mondo vediamo, no, queste persone che vanno a bruciare le pellicce davanti ai negozi, vanno a salvare le balene. Magari uno può dire, va bene, da apprezzare, salvare. Però magari poi il loro essere umano vicino di casa non ci pensano neanche. E la religione dei farisei li ha portato al punto di stimare la vita di un animale più di un uomo. E loro avevano invitato questo uomo non perché ubbidivano poi questo altro parabolo che Gesù raccontava, no? Invitati i ciechi, i mendicanti. Loro avevano invitato questo uomo come esca. Invitiamo qualche malato, questo uomo idropico. Così vedremo se Gesù lo guarisce o no. Così possiamo accusarlo che non sta ubbidendo la nostra religione. Ma Gesù alla fine dice, ma voi siete talmente lontano da Dio. Avete innalzato le vostre regole, le vostre leggi così in alto che avete dimenticato di aver pietà su questo povero anima. E poi in versetto 7, ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose e invitati questa parabola, dicendo, quando sei invitato a nozze da qualcuno, non mettiti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te. E chi ha invitato te, e lui non venga a dirti, cedi il posto a questi, e allora tu, pieno di vergogna, non vada a occupare l'ultimo posto. Nella loro religione era tutto per essere vista, no? Ah, c'è l'agape, devo sedermi qui. Quando facciamo l'agape non c'è un primo posto. Ma nei banchetti ebraiche c'era questa lunga tavola, e a capo tavola c'era chi ospitava questa cena. E le persone più importanti erano lì vicino a lui. E quindi nella religione dei farisei, appena aprivano la porta, tutti correvano, no, per avere quel primo posto. Mi ricordo una volta quando dovevo volare da New Delhi in India. Come in India, quando tu devi prendere un autobus, se non ti metti prima in fila, a Bombay è molto affollato, no? In poche parole, è una specie di partita di rugby, no? Per entrare nell'autobus a Bombay, no? Perché l'autobus può contenere, cioè ci sono magari 60 posti di sedere, ma in India un autobus può contenere anche 120 persone. Schiacciati in ogni angolo, in piedi, sopra il tetto. Quindi tu stai lì a aspettare l'autobus e sono 200 persone che devono riempire quei 120 posti, no? Quindi c'è questa corsa, no? L'autobus ferma e tutti corrono e danno gomitate. C'è una cosa allucinante, no? E mi ricordo una volta dovevamo prendere l'aereo da New Delhi per venire qui in Italia. E secondo me molti di questi indiani era la prima volta che erano andati in un aereo. E quindi appena che hanno aperto la porta per uscire lì sulla pista dell'aereo, no? Correvano per la scala. E io, c'era un altro uomo inglese lì e guardavamo questa scena e abbiamo fatto una bella risata. Perché nell'aereo sono prenotati i posti, no? Non è che ti mettono sopra un'ale, no? Sulla coda, no? Che deve... Ma i farisei erano così, no? Appena aprivo la porta loro sgomitate, io devo mettermi davanti, mi devo far vedere ai uomini che sono importante. Ma Gesù disse, la vera religione prende l'ultimo posto. Prende l'ultimo posto. Fai la pulizia della chiesa. Non importa se i uomini ti vedono. Non importa se il pastore ti vede, perché Dio ti vede. E Dio ti ricompenserà. Il cristianesimo è il contrario della religione. La religione dei farisei era una religione che bisognava farsi vedere per gli uomini. Ma il cristianesimo dobbiamo farci vedere per il Signore. E poi lasciare nelle sue mani che Lui sceglie il posto giusto per noi. Se sia quel primo posto o quell'ultimo posto. E poi andando avanti, in versetto 13, ma quando fa un banchetto chiami i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di controcambiarti, ma il controcambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Anche qui i farisei facevano una cena e chi invitavano? Il sindaco, il rabbino, l'uomo ricco, i pezzi grossi, dai venite voi persone importanti e sedetevi con me, mangiate con me, così io sarò importante. E Gesù disse no, questa è la vostra religione, ma la vera religione davanti a Dio è invitare quelli che non possono darti niente, benedire quelli che non possono dare niente a te. Nel mondo è così, no? Se tu fai un favore a un vicino, il giorno dopo stai sicuro che poi, no, ti porta un piatto, un qualcosa, no? Anche l'altro giorno io e Silvana abbiamo fatto una cosa per qualche nostro vicino e il giorno dopo come dovevano ripagarci? E abbiamo detto, guarda, l'abbiamo fatto senza, non è che pretendevamo niente, no? L'abbiamo fatto così. Ma nel mondo c'è questo, io l'ho dato, quello mi deve ripagare. E a volte anche noi fratelli abbiamo questo. Allora io ho montato la cucina di quei fratelli e non sono venuti a aiutarmi nella mia casa. No. No, Craig, sbagliato.
tu dovevi farlo e basta. Tu l'hai aiutato un fratello, gloria a Dio. Ma Gesù disse, quando fai una cena invitati mendicanti, mutilati, zoppi, ciechi. Sembra una descrizione di noi, no? A me pare una descrizione di me. Io ero un mendicante, un mutilato, un zoppo, un cieco e Gesù mi ha invitato alla sua cena. Gesù mi disse, Craig, tu sei cieco, sei zoppo, sei mutilato, sei pieno di peccato, ma lo stesso io voglio invitarti a cenare con me. E voglio rivestirti con i miei vestiti, in modo che puoi presentarmi, puoi presentarti in modo giusto davanti a me. E poi in versetto 15, quando Gesù parla della resurrezione, uno dei commensali, udito questa cosa, gli disse, «Beato chi mangerà del pane del regno di Dio». Gli ebrei guardavano per questo, chi mangerà il pane con Abramo, Isacco e Giacobbe, alla mensa di Dio. E Gesù disse, con questa parabola, Gesù in poche parole diceva a questo uomo, sei sicuro che mangerai il pane nel regno di Dio? Sei assolutamente sicuro che tu sarai uno che mangerai quel pane? E racconta questa storia di un uomo che ha fatto un grande cena e invitato molti. In versetto 17, all'ora della cena mandò i suoi servi e degli invitati, venite perché è già tutto pronto. Ma tutti, allo stesso modo, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro, ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro, ho preso moglie, perciò non posso venire. Vi sembrano scuse buone queste? A me no. Quello non sapevo che dovevo sposarsi? Certo che sapevo. Questo uomo dice, ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli? Voi avete mai comprato una macchina senza provarlo prima? Qualcuno? Occhi chiusi? Solo Giovanni. Si prova le cose prima di comprarli, no? E penso che anche questo uomo ha provato questi bue prima di comprarli. Un altro ha comprato un terreno, devo andare a vederlo. Ma uno compra un terreno senza vederlo prima? No, penso di no. Erano bugie. Erano scuse vane. Ah, io sono cattolico. Non posso venire. Io sono protestante. Gli uomini inventano tante scuse per non accettare l'invito di Dio. Ah, io ho la mia religione, ma non ti ho chiesto questo. Perciò io porto le persone subito in 1 Giovanni capitolo 5, 11, 12. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Ah, io sono cattolico, ma non ti ho chiesto questo. Hai la vita eterna. Sei sicuro che mangerai il pane nel regno di Dio? E Gesù in questa parabola dice, stai sicuro che tu mangerai questo pane? Perché proprio colui che aveva dato l'invito a Israele di diventare la sua sposa era lì davanti a loro. Il creatore dell'universo, Geova, l'Eterno, era lì davanti. Loro non vedevano. E in questa parabola vediamo tutti hanno trovato scuse, ho la mia religione, devo andare in bici, non posso venire in chiesa perché è una cosa più importante. E quindi il padrone della cena dice, va bene, vai nelle piazze, chi trovi, portali alla mia cena. E vediamo che i servi tornano. E disse, Signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. E anche questa mattina c'è ancora posto. Se tu non hai accettato Gesù nella propria vita, c'è ancora posto. Magari frequenti questa chiesa anche un anno, anche 2 anni. Ma l'invito di Dio l'hai accettato, davvero. Perché solo questo tu sarai giudicato o condannato. Dio ti farà una domanda nel giorno di giudizio. Cosa hai fatto con Gesù? Non ti chiederà se sei stato religioso, se cattolico, se protestante, se testimone di Genova, se mormone. Non ti chiederà queste cose. Ti chiederà cosa hai fatto con mio figlio. Cosa hai fatto con quell'invito che ti ho dato? E quindi il Signore in versetto 23 dice: va fuori per le vie lunghe e siepi e costringe di entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di questi uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Gesù qui sta pronunciando un giudizio su Israele. L'invito è stato fatto a loro e lui disse: va bene, voi non volete venire alla mia festa, non volete accettare il mio invito, volete trovare scuse, allora io adesso rivolgerò il mio piano verso i gentili. I zoppi, i ciechi, i mendicanti, quelle persone che voi disprezzate nella vostra religione, io adesso inviterò loro. E dice ai suoi servi: andate per le vie e costringili di entrare. Anche noi come credenti abbiamo una chiamata urgente, fratelli, di predicare il Vangelo. Noi siamo ambasciatori di Dio e Dio ha dato a noi questa chiamata di costringerli, di andare dalle vicine di casa. Dio ti ama. Dio ha fatto questo invito a te. Lo accetterai? Voi credete che viviamo nei ultimi tempi? Tentati a destra e a sinistra? Anche quello nel mondo, no? Gesù ha detto: nei ultimi tempi i cuori dei uomini verranno meno per tutte le cose che vedono intorno. Gesù ha profetizzato questa ansietà che la gente ha in questi giorni. Ma io posso dirvi che non ho nessuna ansietà. Se vado a Londra e scoppia una bomba, io andrò col Signore. Quindi buono per me. Quella che la vita ha davanti è nelle mani di Dio. E un figlio di Dio non deve temere la morte. Anzi, per noi la morte è un rilascio, è una liberazione da questo corpo che deve grattare il cemento e fare tante altre cose.